Scaffale Lavoro, antologia di Pagine Operaie.
Buon pomeriggio e bentrovati da parte di Emiliano Sbaraglia, il nostro appuntamento con Scaffale Lavoro che quest'oggi si occupa di un libro Meltemi dal titolo Il lavoro e il valore all'epoca dei robot, intelligenza artificiale e non occupazione. Tre firme per questo volume: Andrea Surbone, scrittore, editore e viticoltore, Pietro Terna, già professore ordinario di economia a Torino e segretario della Confindustria Piemonte, e Dunia Astrologo, attuale direttrice della Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, che è stata anche manager nella pubblica amministrazione e in alcune aziende private, tra cui la Olivetti, oltre la Fiat. Noi l'abbiamo raggiunta in collegamento telefonico diretto e la ringraziamo per essere con noi. Ben trovata.
Grazie mille e saluto tutti.
Un libro che interessa perché ci apre un po' anche a quelle che possono essere le prospettive, ma non soltanto, anche le condizioni del mondo del lavoro nel futuro più immediato, che spesso fa rima anche con il nostro più attuale presente.
Beh, certo, noi abbiamo visto questo tema da punti di vista piuttosto differenti, bisogna dire. Il mio punto di vista è forse quello più terra terra, se vogliamo, quello più pragmatico e più vicino a noi, nel senso che si riferisce a fatti e a trasformazioni del mondo del lavoro e del mondo dell'economia che sono già iniziate, che sono reali. Si potrebbe citare qui il titolo di un libro molto famoso negli anni 60, anzi è stato scritto nel 54, Il futuro è già cominciato, di un giornalista tedesco, Robert Jung, che all'epoca stava cercando di immaginare quali sarebbero stati i mestieri del futuro, ma andando a visitare situazioni reali e concrete in quel momento lì. Allora, in realtà il futuro della robotica, dell'automazione, dell'intelligenza artificiale secondo noi è già cominciato e le conseguenze si vedranno presto o tardi. Nel caso della parte che ho curato io le conseguenze si vedono già, nel senso che si sta già parlando moltissimo di mestieri nuovi che stanno nascendo attorno alla realizzazione di macchine intelligenti per rendere più produttivo il lavoro, per accelerarne l'output, l'esito, e per inventare o processare elementi nuovi. È vero che questa prospettiva spaventa molti e fa pensare che il futuro sia un futuro oscuro, come molto spesso si è pensato quando ci si è resi conto che delle grandi innovazioni che rompevano determinati equilibri stavano iniziando nel mondo, e l'intelligenza artificiale è sicuramente di questo tipo, una disruptive innovation, come si suol dire, e sicuramente avrà degli effetti di cambiamento molto forte, ma già ce li ha obiettivamente, perché se noi pensiamo ai livelli di produttività in mestieri di trasformazione come sono quelli manifatturieri, a cui siamo particolarmente legati o che conosciamo meglio di altri, come per esempio nell'industria automotive, c'è stato un incremento, una moltiplicazione per tre della produttività del lavoro tra gli anni inizio 60 e oggi, e si sono persi una quantità incredibile di posti di lavoro, ma non per questo non si sono create altre opportunità e altri canali, altri filoni di lavoro, di altri mestieri, altre industrie che nascono e che prima non esistevano. Pensiamo appunto a tutto quello che nasce attorno alla robotica e alla invenzione di strumenti e prodotti, parti di processo e parti invece di prodotto vero e proprio che erano impensabili prima. Pensiamo, non so, agli esoscheletri per aiutare le persone gravemente handicappate a poter muoversi nello spazio come quando non avevano avuto l'eventuale incidente che le ha ridotte in uno stato di difficoltà. Pensiamo alla possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale per analizzare fenomeni che sono ancora allo stato nascente. Pensiamo a tutto quello che è non soltanto intelligenza artificiale e robotica, ma agli sviluppi che ci sono nella biochimica, nei mestieri legati all'agricoltura innovativa e così via, no? Cioè, l'innovazione è dappertutto e cambia lo scenario, e questo è, secondo me, di grandissima importanza. Se E qui c'è una condizione che io pongo, almeno cerco di porre in maniera chiara, ed è che non lasciamo che tutti questi cambiamenti, queste innovazioni accadano senza che noi cerchiamo di governarle.
È proprio questo che volevo chiederle, perché in un paragrafo della parte da lei direttamente curata si parla e si approfondisce proprio il concetto di intelligenza artificiale rispetto al cervello umano, sottolineando che il nostro cervello non è artificiale. Qui bisogna trovare, come dire, un rapporto.
Questo sicuramente, questo è uno dei due aspetti, diciamo. Si sta già parlando a livello scientifico in maniera molto forte e netta di intelligenza artificiale umana. Cosa vuol dire? Vuol dire che, come cerco di spiegare io, l'intelligenza artificiale è artificiale, quella umana no, no? Il nostro cervello non funziona come una macchina che apprende. Il nostro cervello funziona in un altro modo, è un cervello fatto anche di, non solo di esperienze, di dati accumulati, ma di emozioni, di incertezze, di contraddizioni, di paure, cose che una macchina non può provare. E questo ci dice che l'intelligenza artificiale, il deep learning, l'innovazione e lo sviluppo che ci sarà nella creazione di macchine intelligenti andrà a aiutarci a sviluppare le nostre capacità, ma non le sostituirà del tutto. E lascerà un ampio spazio, secondo il mio punto di vista, a aree di attività creative, scientifiche, tecnologiche molto ampio per proseguire in quella direzione, da un lato. Dall'altro ci libererà, e questo è quello che io, forse la mia utopia è questa, ma è un'utopia basata fortemente su aspetti pragmatici e scientifici, ci libererà dal lavoro. Ovvero, quello che io dico è che se noi sapremo intervenire su questi processi di innovazione, non in senso negativo e frenando, ma anzi approfittando di quello che l'innovazione ci può dare, potremo liberare tempo di lavoro e redistribuirlo largamente nella società, in modo che non ci siano lavoratori totalmente emarginati dai processi produttivi e lavoratori che invece sono totalmente risucchiati nei processi produttivi, in modo che ci siano persone che lavorano in campi diversi da quelli della trasformazione dei prodotti, ma in campi più creativi, artistici, di supporto al tempo libero e così via, che abbiano la dignità del lavoro. Oggi non è così. Oggi chi lavora nel mondo della cultura, per esempio, non ha ruolo, non ha spazio, è quasi messo ai margini della società, è considerato uno che non ha trovato altre soluzioni per la sua vita, ma non è così. Se noi sapremo redistribuire il tempo, redistribuire, i profitti che derivano dalla immensa crescita della produttività, noi potremo trovare lo spazio e il modo per rendere possibile che ognuno di noi estrinsechi le proprie capacità lavorative nei campi che preferisce, e anche di rendere un pochino meno grigia la vita dei lavoratori della conoscenza, che sembrano quelli più privilegiati, se vogliamo, ma che in questo momento patiscono un coinvolgimento 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, poiché siamo sempre connessi, sempre disponibili al lavoro, sempre risucchiati dal processo produttivo.
Un'ultima domanda prima di salutarla, era una curiosità: la sua esperienza all'interno del cosiddetto modello Olivetti, quanto ha avuto a che fare anche con questi suoi studi, con quanto ci sta raccontando? È stato un po' un prototipo?
Io sono arrivata in Uliveti purtroppo in un periodo in cui come dire, la storia gloriosa era già terminata e stava già per terminare la vita di Olivetti, però lì dentro c'era una tale come dire, ricchezza di esperienze precedenti e anche attuali, una tale cultura dell'impresa e del rispetto del lavoro, che quella mi è rimasta sicuramente dentro per tutta la vita e mi ha tra l'altro, peraltro, avvicinata al mondo dell'informatica in tempi in cui in altre aziende si era molto lontani da lì. E quindi sì, per me è stata un'esperienza educativa alla grande.
Ricordo il volume Il lavoro e il valore all'epoca dei robot, con un'introduzione tra l'altro di Adam Smith che vale la pena ricordare, l'editore è Meltemi. Ne abbiamo parlato con una dei tre autori, Dunia Astrologo, direttrice della fondazione dell'Istituto Piemontese Antonio Gramsci. Grazie per essere stata con noi.
E grazie a voi.
Un volume dai contenuti veramente interessanti, innovativi da approfondire, un argomento che continueremo a seguire con particolare attenzione. Per oggi terminiamo il nostro appuntamento con Scaffale Lavoro, che tornerà puntuale a partire dalla prossima settimana. Vi ringrazio per essere stati con noi, un ringraziamento particolare in regia a Ivana Marrone e Mauro De Sanctis, l'augurio di un buon proseguimento da parte di Emiliano Sbaraglia. La linea torna allo studio.